Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Quarta parte, sezione 2. Posso anche io ripetere col piccolo fiore. Da quella sera è cominciato il nuovo periodo della mia vita. Il più bello di tutti, il più ricolmo di grazie celesti. La carità entrò nel mio cuore con un bisogno di dimenticarmi per darmi, e da allora fui felice. Oh, tante cose dette dalla dolce Santina le posso ripetere io pure. Anche io ho sofferto e soffro pensando al sangue di Cristo che goccia per tanti inutilmente. Il grido di Gesù, ho sete, echeggia sempre nell'anima mia che vede la sete del suo Dio e la vuole ristorare. E vedo anche, con infinita pietà, le povere anime, alla loro volta assetate, che non sanno trovare la fonte d'acqua viva che sazia tutte le seti. E vivo, morendo ogni minuto per portare anime a Dio e Dio alle anime. Quando qualche volta, nei primi tempi dell'offerta, io titubavo a compiere un sacrificio, mi pareva vedere lo sguardo implorante di Gesù. Come resistere a quello sguardo che mi pregava, pregava me, povera creatura, di aver pietà del suo desiderio? Allora superavo ogni titubanza e, spezzando me stessa in tutto quanto è umano, compivo un nuovo sacrificio per far sorridere il mio Gesù. Il sorriso di Gesù mi ripagava di tutti i miei sacrifici, ma nel contempo aumentava sempre più la mia sete di sacrificio per desiderio del suo sorriso. Essere consumata dall'amore, essere consumata per amore. Ma vi può essere una gioia più dolce e potente di questa? Non può la parola umana descriverla, perché essa è sempre impotente a descrivere l'infinito, e la gioia dell'esser vittime è gioia infinita. Procedevo dunque così, amando, essendo amata, avendo per unico scopo l'amore e per unica guida l'amore. Non avevo né guida né luce, fuorché quella che brillava nel mio cuore, dice San Giovanni della Croce. Io pure non avevo altra guida né altra luce che questa data dai divini occhi di Gesù che viveva ormai in me. Gli occhi di Gesù. Non mi dica che sono pazza, mi comprenda. Io avevo ormai la sensazione di quello sguardo aperto nel mio cuore e vedente per me. Io sentivo che guardavo le cose e le persone con gli occhi di Cristo, perché la mia personalità era assorbita nella sua ed io vedevo, parlavo, agivo attraverso di lui. Quante volte ho sentito che le parole mie, di povera creatura, si mutavano sulla soglia delle labbra in altre parole che per la carità che le informava non potevo più dire mie, ma sue, di Gesù. Quante volte i miei sguardi E qualche contrarietà sentivo li stava facendo divenire piuttosto da falchetto, smorzavano la loro istintiva aggressività in una luce d'amore che non era mia, ma sua, di Gesù. Quante volte un mio atto non precisamente conforme alla legge della carità, non si trasformava misteriosamente in un atto di benignità, la cui origine non si trovava certo in me, povera anima così meschina, ma in lui, Gesù, che era in me. E il mezzo di provare questa vita di Gesù in me non mi mancava. In casa dovevo ad ogni minuto pregare il mio re: agisci tu, frangimi come si frange un vetro per annullare la mia personalità che si risente di tante ingiustizie e riformami in te, secondo come agiresti tu in questo momento. Il piccolo fiore mi aveva insegnato che Dio si ama con i petali di rose, o i piccoli sacrifici compiuti per amore. Io, per amore, pregavo Gesù di darmi la forza di compierli sempre per amarlo così. E lui, vedendo che io, come io, non valevo un centesimo, si sostituiva a me. Oh, non mi posso gloriare del bene che ho fatto. È stato Gesù che lo ha fatto. Io non vi ho messo di mio che la sommissione assoluta ad ogni sua operazione. Gesù mi diceva: fa così. E facevo così. Di questo. E dicevo questo. Compi quest'altro. E compivo quest'altro. Oh, se le anime capissero com'è loro utile abbandonarsi alle operazioni divine. In quel tempo avrei voluto entrare nella compagnia di San Paolo, unicamente per poter dire alle folle che Gesù va amato con assoluta dedizione per trovare la felicità celeste fin da questa terra. Poter parlare dei benefici di Dio, poter cantare il canto della riconoscenza e dell'amore per questo Dio pietoso che fa sua gioia il poterci condurre al cielo. Ma molti ostacoli si frapponevano a questo mio desiderio. Egoismo materno in prima linea, pietà di papà mio, e salute mia sempre scossa. Il cardiopalmo non cedeva col passare degli anni, era sempre uguale e penoso, i dolori spinali pure. Ma con tutto questo lavoravo fin troppo, come dissero poi i medici. Pur di fare contenta la mamma e nella speranza vana di conquistare la sua benevolenza, lavoravo, lavoravo come una macchina. Faccende di casa, spese, cucina, imbiancature di muri, allevamento di colombi, materassi da rifare, persone da servire, perché nell'estate si aveva ospiti paganti ai quali fare pensione. Tutto era sulle mie spalle. E poi i lavori di casa, abiti, maglie, biancherie. Facevo persino le giacche estive di papà. Ma era troppo. Il professore di Firenze aveva raccomandato a me e a mamma che io non mi mettessi nell'ozio assoluto, ma però evitassi assolutamente di raggiungere la stanchezza fisica, pena lo sfiancamento cardiaco. Ma chi ci pensava? Io, non paurosa di natura, superavo ridendo le sofferenze del cuore e delle vertebre lesionate, dello strofanto e dei cerotti bertelli erano i miei aiuti e tiravo avanti. E poi ora mi sorrideva l'idea dell'olocausto per amore. Santa Teresina aveva ben lavorato, pur essendo all'estremo delle forze. Mia mamma, che mi vedeva colorita, anche grassottella e sempre in moto, non pensava neppure per incidenza che ciò potesse nuocermi. Esigeva, esigeva, esigeva con lena crescente. Se qualche volta dicevo di avere un dolore al cuore o alla spina dorsale più intenso, lei tirava fuori un vero repertorio di malanni suoi immaginari ed io ero servita. Pensi che mi ha tormentata per 3 anni col dirmi di avere delle emorragie per un tumore interno. Voleva sempre dei grandi impiastri di ortiche sul basso ventre perché non so chi o non so dove aveva letto che erano il toccasana per i neoplasmi. Magari lo fossero, ci sarebbe da fare un poema alle ortiche. Andavo perciò ogni giorno a pungermi le mani e le braccia per cogliere ortiche e poi le preparavo, altre spinate come sopra, e alla sera, quando lei si decideva ad andare a letto, facevo quel poco profumato impiastro e glielo portavo di sopra. Morale. A mezzanotte ero ancora in piedi. Stanca morta, e alle 6 d'inverno e alle 5 d'estate mi alzavo. Risultò poi che il preteso tumore altro non era che un noioso, ma non pericoloso disturbo di cui almeno 3/4 dell'umanità soffre. E lei ne guarì veramente bene quando, lasciata da parte la cura delle ortiche, si decise ad applicare una pomata atta a quei varici. Ma quante lacrime per paura di perdere la mamma e quante faticose corse per pinete e campi in cerca di ortiche. Questo è un male. Ma a sentire lei, li aveva tutti addosso, meno la lebbra e la tubercolosi. Come vede, nonostante tutti i suoi mali, ella vive ancora coi suoi 82 anni. Cammina male, o mai. Ma camminassi io come lei, mi parrebbe d'essere una regina. Perciò può ben pensare che non ero certo risparmiata allora. Altro che non arrivare mai alla stanchezza. Raggiungevo e sorpassavo la superfatica, in modo che verso sera camminavo persino curva e piegata verso destra, spezzata. Ma nessuno se ne preoccupava. Niente compagnia di San Paolo, perciò. Altro sacrificio offerto a Gesù. Ma mi davo da fare lo stesso. Gli ospiti, gli amici, tutti coloro che per un puro caso mi si avvicinavano, potevano supplire alle masse che non potevo istruire come Paolina. Purché si voglia, si può sempre essere apostoli. E se non si ha la pompa di un apostolato grandioso, riconosciuto, che può però sempre trascinare con sé guarnizione di orgoglio e dissipazione umana, si può sempre avere la gloria di un apostolato umile, nascosto, solo noto a Dio, corroborato più dal nostro soffrire che dal nostro operare. Sì, riconosco che il buon Dio mi ha concesso di prendere molte anime nella rete che gettavo nascostamente, attendendo paziente che i pesciolini si accostassero alle mie briciole di apostolato e li potessi catturare. Briciole di apostolato, ho detto. Infatti dovevo sbriciolarlo in modo da non attirare l'attenzione materna che avrebbe messo il suo veto. È faticoso, sa, lavorare così. Ma se erano briciole di apostolato, erano in cambio per grosse pagnotte di amore, quelle che giornalmente distribuivo. Impedirmi di amare, nessuno me lo poteva fare, non le pare? Ed io davo con mano prodiga il mio amore al prossimo per far cortesia a Gesù. Mi dicevo sempre, gli uomini, che sono sempre pronti a usare cortesia ai più potenti nella speranza di averne degli utili, non si curano di essere cortesi col buon Gesù. Lo sarò io per loro. Fare cortesia a Gesù deve essere il mio lavoro. E cortesia a Gesù si fa in mille modi, che vanno da una parola rattenuta ad un paziente incassare offese senza reagire, che vanno dalla preghiera al perdono e dal prestarsi in aiuto al prossimo in ogni suo bisogno corporale e spirituale, fino all'olocausto segreto in cui offriamo la stessa vita per amore. E io facevo tutto questo semplicemente per amore. Avendo veduto naufragare il mio desiderio di essere una Paolina, pensai all'Azione Cattolica. Quando si è colmi di amore fino all'orlo e sempre nuovo amore scende in noi dal cielo e rampolla in noi dal cuore, si deve straripare per forza. Ogni diga si rompe quando la forza delle acque ha raggiunto il massimo e la forza dell'amore cresciuto a dismisura è qualcosa di incontenibile. O trovare adesso uno sfogo o morirne soffocati. Io mi arrabattavo ad alleggerire la massa che urgeva contro le pareti del cuore, dandomi un vero martirio d'amore, ma non mi bastava quel poco che potevo fare. Ha ben ragione Ruysbroeck quando dice: l'anima che è stata dinanzi al Cristo sente la dolcezza, e da tal dolcezza nasce un casto godere che è l'abbraccio dell'amore divino. Pigliate tutte le voluttà della terra e fatene una sola voluttà e precipitatela intera sopra un solo uomo, tutto ciò sarà nulla in confronto al godimento di cui parlo, poiché qui è Gesù che si versa in fondo a noi con tutta la sua purità, e la nostra anima non ne è solo piena, ma traboccante. Tal godimento rende l'uomo non più padrone della sua gioia. Tal gioia produce l'ebbrezza spirituale. Io dico ebbrezza spirituale quando il godimento va oltre le possibilità che aveva intravisto il desiderio. Talvolta la sovrabbondanza della gioia sforza a cantare, talvolta a piangere. Talvolta, per alleviare lo spasimo, l'uomo chiede soccorso al moto, talvolta alle grida, talvolta al profondo silenzio delle delizie ardenti e mute. Ma nelle delizie ardenti e mute ci si resiste poco con la nostra umanità. L'ardore cresce nel silenzio e ci folgora, lo so. Pensai allora all'azione cattolica. Nella mia parrocchia non vi erano le giovani cattoliche. Chiesi di fondarle io e fui respinta. Si diceva che, essendovi già il gruppo uomini e donne cattoliche, non era necessario mettere altro. Insistetti inutilmente. Offersi la mia stessa casa per le prime adunanze. Niente. Pazienza. Mi doleva tenere inerti i doni di intelligenza e di cultura avuti da Dio. Mi era sofferenza non poter condurre a Dio tante giovanette che vedevo sviarsi dietro un paganesimo appena larvato di cattolicesimo. Offersi anche questo sacrificio a Dio. E ad ogni sacrificio compiuto sentivo crescere l'amore. Mi dicevo sempre: ho raggiunto il culmine. Più su non si può andare. Oh, come mi illudevo! Salire verso la perfezione è un salire perpetuo. Io credo che se ci fosse lecito vivere 1000 anni, ascendendo sempre nella via dell'amore infinito, troveremmo che alla fine non abbiamo fatto che poca via. Essa sale, 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 e più si procede, e più si vede che essa sale sempre più. Ma il buon Dio, alle anime generose che si sono affaticate nel salire, ogni tanto concede le ali per percorrere in breve tempo un lungo cammino ed abbreviare la distanza che le separa da lui, e poi, all'ora della morte, viene e prende l'anima generosa nel punto ove morte la fermò e la rapisce in alto con lui. Dolce l'ultimo volo così sul cuore del maestro che dice: vieni, benedetta nel regno mio. Ali sono i sacrifici più grandi compiuti per amore. Nella primavera del 1927 Dio mi dette un paio d'ali ben grandi. Dovevano essere ali d'arcangelo. Quanto spazio coprì in un'ora quella mattina della Domenica delle Palme 1927. Il gennaio, e precisamente il 5 gennaio, era venuto in licenza presso il padre, generale di divisione, e la madre, un giovane ufficiale di marina. Nella notte fu colto da un male inspiegabile sul primo, rivelatosi poi per una setticemia all'ultimo stadio. Il generale, nostro amico, corse da noi il 6 gennaio pregandomi di andare là perché loro avevano già perduto la testa. Erano a Viareggio da soli 3 mesi. Vi andai e vi stetti fino al 9 aprile 1927. Ho sfidato il pericolo dell'infezione che tutti fuggivano. Molti andavano dai miei a dire: ritirino la signorina, quel giovane è tisico. Ma come potevano i miei negare a degli amici desolati quel favore? E perché io, che avevo curato tanti, dovevo rifiutare assistenza a quell'infermo? Perciò per 3 mesi lo contesi alla morte, senza stanchezze e senza ripugnanze. Al suo fianco, dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 22 e oltre, e nelle notti in cui era fra morte e vita, anche alla notte. Venivo a casa stanca, eppure lavoravo ancora per non affaticare la mamma. Finalmente il giovane migliorò. I diversi medici dissero che oltre metà del merito era mio, che avevo non solo assistito a dovere, ma dosato con criterio le medicine. Veramente di questo me ne ero fatto poi uno scrupolo, ma non gliene posso parlare perché il suo confratello, padre Antonino Silvestri, mi ha detto di non parlarne mai più. Ubbidisco alla sua volontà anche ora che egli è andato a Dio. Non può credere che gioia provai quel giorno che potei alzare per la prima volta il mio malato. I genitori giubilavano e dicevano: «Come faremo a dirle grazie?» Ma il mio grazie io lo avevo già avuto da Dio, perché avevo assistito quella vita con l'intento di farla morire cristianamente, se doveva morire, o di farla riconoscente a Dio, se Dio lo faceva guarire. E mi pareva di esservi riuscita. Per premio non volevo nulla. Facevo solo la corte a una corona del rosario comperata dal giovane nel convento dell'Orto degli Ulivi a Gerusalemme. Disgraziatamente il medico curante la sera dell'8 aprile uscì con questa ragione: «Ora faranno un bel regalo a questa signorina. Oltre al come ha curato, ha fatto loro risparmiare un bel gruzzolo di denaro. Con delle infermiere pagate non sarebbero bastate 3.000 lire. Il medico poteva anche fare a meno di dire questo, ma se lui lo ha detto, io non ne ho colpa, le pare? «Basta», io risposi. «Oh, per carità, ho avuto la soddisfazione di salvare una vita. Mi basta. Al massimo il tenente mi procurerà una corona come quella della signora Dalgisa. Quella l'accetto volentieri». La mattina dopo mi recai come al solito alla casa del generale per aiutare il mio malatino ancora debolissimo ad alzarsi. Ora andavo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Avevo comperato l'ulivo benedetto e lo portavo anche a loro che, dopo aver tanto ricevuto da Dio, non erano riconoscenti a Dio. Speravo, con quel ramo santo, di ricordare loro la Pasqua vicina. Entrai. Vidi la signora per prima. La salutai offrendole il mio ramo d'ulivo. Mi voltò le spalle senza rendermi il saluto. Siccome la sapevo molto stramba, non ci feci granché caso. Pensai avesse litigato col marito, cosa che avveniva molto di frequente. Entrai in camera del malato. Si era già alzato e stava seduto in una poltrona fra il padre e il fratello. Erano tutti e tre molto imbarazzati. «Già alzato, bravo!» dissi. Un sorrisetto fu tutta la risposta che ne ebbi. Andai verso la cucina per sentire se la signora aveva bisogno di qualche cosa. Avevo sempre in mano il mio ramo d'olivo. Fui investita da una raffica di rimproveri. Il mio povero olivo fu lanciato nella spazzatura e per poco io non andai a fargli compagnia. Venivo accusata di volermi imporre e di volermi insediare in una casa, di aver fatto fare insinuazioni dal medico per avanzare pretese che, se fossero state dette schiettamente in principio, sarebbero state respinte. Infine mi venne dichiarato che ero vecchia rispetto al giovanotto per poter pensare a conquistarlo. Nulla di vero. Ero andata perché, insistentemente richiesta, non pretendevo nulla e tantomeno conquistare quel ragazzo. Ormai ero di Dio e per sempre. Mi venne una grande voglia di rispondere per le rime a quella ingrata e maleducata. Ma mi parve che Gesù mi chiedesse il sacrificio del mio amor proprio in quel giorno nel quale aveva inizio la sua passione. Uscii dalla cucina senza parlare. Se avessi aperto bocca avrei detto troppo. Allora preferii tacere. Non è vigliaccheria tacere in certi casi, ma anzi è eroismo. Tornai nella camera del malato e, come nulla fosse, rifeci il letto e misi tutto a posto. Intanto i miei sentimenti si calmavano. Allora dissi al generale che giudicavo essere bene astenermi ormai dal venire in casa loro. Egli balbettò, è la giusta definizione, qualche magra scusa che mi confermò nel mio giudizio in merito all'increscioso incidente la cui causa vera era la paura di dovermi compensare in qualche modo. Come mi conoscevano male e come conoscevano male mio padre e mia madre. Tornò la signora che era uscita per la spesa. La salutai e, domando il mio io che si ribellava tanto, chiesi scusa di quello che non avevo fatto. Le confesso che sudavo. Io, che avevo sempre agito bene fin da bimba per non avere a chiedere scusa, ora mi umiliavo così, senza avere nulla commesso di male, ma anzi aver fatto del bene. Ma era la domenica delle palme. Quale migliore preparamento potevo fare alla Pasqua ormai incombente? Per Gesù che andava a morire nella mistica commemorazione del suo sacrificio per liberare l'uomo dal peccato e specie dal peccato di superbia che aveva rovinato i progenitori e i discendenti di essi, non dovevo trovare questo atto di amore? Tornai a casa senza dire altro che ormai, essendo il malato in condizione di fare da sé, io non andavo più da lui. Non dissi altro per non scatenare le furie materne che non avrebbero portato rispetto né al generale né alla moglie di lui. Pensavo che, se quei due si fossero pentiti del loro gretto modo di agire, potevano ancora riparare e perciò era meglio stare zitta. Solo 10 giorni dopo parlai, perché i miei si stupivano che quei signori non venissero a dire grazie inferiori in questo al cane che sa scodinzolare quando è stato beneficato. E la cosa finì così. Esteriormente finì così, ma internamente no. Il mio Salvatore mi compensò divinamente per avere saputo essere mite ed umile a sua somiglianza e per amore suo. Io avevo offerto la mia umiliazione a lui come un sudario per il suo volto prossimo ai sudori mortali. Egli, di quel sudario, me ne fece vela per portarmi ben in là, nell'ampio mare della sua misericordia, incontro al sole della sua divina essenza. Fu un vero bagno di amore, del quale quel resto di umano che poteva ancora essere in me, scomparve definitivamente. Da allora io sono vissuta tutta protesa nel soprannaturale, avendo appoggiato sulla terra solo la punta del piede, come certe alate vittorie che sono già tutte slanciate nel volo. Dopo questo sacrificio, venni presa da una vera sete di immolazioni, immolazioni di amor proprio, di sentimenti cari, di penitenze corporali, di piccoli e grandi sacrifici materiali. Tutto quanto era mezzo per immolarmi, io lo cercavo e lo praticavo. E un vero fiume di pace mi sommergeva. Come era dolce esser portata da questo fiume. Ho detto mi sommergeva, no, mi portava sui suoi flutti di confidenza, di pace, d'amore. Ed io, come una festuca sull'acqua, mi abbandonavo alla volontà che mi portava, suggerendomi d'ora in ora quanto dovevo fare. Era come se il divino maestro mi tenesse il suo calice contro le labbra, pregandomi di berlo per amor suo. Ed io bevevo, nonostante il sapore fosse spesso ben amaro, sempre più amaro alle mie labbra, ma di un amaro che si mutava in dolcissimo miele nel cuore. Passò così il 1927 e buona parte del 1928. Nell'autunno 1928 giudicai che potevo chiedere di entrare nel terz'ordine francescano. Ormai vedevo che tutto quanto mi aveva turbata in passato era vinto per sempre e che io ero un'altra, trasformata come ero dall'amore. Allora mi recai dai francescani ed esposi il mio caso. Bisognava accettarmi così come potevo, ossia niente adunanze e niente inviti per ora, per non urtare le suscettibilità materne. Mi risposero che si poteva fare, solo che questo avrebbe ritardato la mia vestizione. Pazienza, mi sarei sempre più preparata a quella cerimonia che volevo realmente fosse un sigillo indelebile. Nella primavera del 1929 mi recai a Cremona per portare in un collegio un ragazzo affidato a una madre senza testa che ne faceva un discolo. La mia cara ex compagna di collegio, quella che mi aveva procurato i libri, Mi aveva aiutata nel trovare un ricovero per questo disgraziato fanciullo. Rimasi per 15 giorni ospite di questa mia amica in una famiglia che pare una copia della famiglia Martin, nella quale crebbe la mia santina prediletta. La mia compagna, che era anche presidente diocesana di Azione Cattolica Giovanile, mi disse: «Ma perché non entri anche tu nell'Azione Cattolica?» «Già, presto detto!» Le spiegai le opposizioni trovate e come i miei sacerdoti non volessero le giovani cattoliche in parrocchia. «Ma ci sono!» «Non ci sono!» «Come non ci sono? Hanno mandato anche l'obolo per l'università cattolica. Guarda qui. Circolo Nostra Signora di Lourdes, parrocchia San Paolino, Viareggio.» Rimasi di sasso. Mi ero tanto raccomandata perché si fondasse il circolo e venivo a sapere che esisteva mentre ero lontana tanti chilometri. Non mi avevano voluto, ecco tutto. Decisi che al ritorno avrei chiesto di entrarvi. Mentre compivo quell'opera di misericordia, perché era tale, in favore di quel povero ragazzo, ebbi i primi sintomi della miocardite. Nell'estate 1928 avevo avuto una grave angina che avevo superato in piedi, con febbri a 40 e oltre, perché avevamo ospiti. Un mese di sofferenze che mi avevano molto sciupata. Nel rigidissimo inverno 1928-29 ebbi una brutta influenza con tosse e febbri alte e, appena guarita, la frattura di una costa spezzata dalla folla che mi premeva contro una sbarra di ferro all'esattoria. Avevo fino dovuto sputare sangue. Forse la costa ledeva la pleura, ma come al solito nessuno se ne era preoccupato. Io però sentivo che il cuore era più pesante, grosso, malato più seriamente. Nel viaggio di andata, quando fui al passo della Cisa tra Pontremoli e Borgotaro, ebbi un lieve malore, breve più che lieve, perché furono attimi, ma credetti morire. Si risolse in una emorragia di naso. A Cremona, la stessa sera in cui avevo portato in collegio il ragazzo, mi sentii male. Feci uno sforzo perché la mia amica non se ne accorgesse, ma credetti anche allora di morire. Al ritorno, nel treno, sempre tra Borgotaro e Pontremoli, ecco che da capo quel breve ma penoso malore. Si capisce che il cuore cedeva e sia l'aria eccessivamente fina di quel punto, come l'emozione del distacco dal bimbo che si era attaccato al mio collo chiamando la mamma, mi avevano fatto male. La mia amica, anzi, vedendomi molto sciupata e sofferente, mi voleva trattenere ancora. Molto più che una notte ero stata malissimo per il mio dolore vertebrale, che mi dava persino vomiti e crampi addominali. Ma un perentorio telegramma di mia madre mi obbligò a partire anche così sofferente. La volpe perde il pelo, ma il vizio mai. E mia mamma fa lo stesso. Rimane sempre uguale e nessuna cosa la muta. Avrebbe dovuto essere contenta che io mi riposassi un poco presso care persone. Ma no, signori! Dovevo stare a catena, sempre. Quell'estate faticai moltissimo a occuparmi dei bagnanti. In autunno camminavo persino tutta piegata a destra. Il parroco mi aveva respinta ancora dalle giovani cattoliche. Un altro sacerdote mi aveva detto: «Ma non si occupi di azione cattolica, non merita». E un terzo mi aveva messa nelle donne cattoliche, nelle quali ero una spostata. La mia missione era istruire le giovani, ma mi veniva negata. Anni prima mi sarei inquietata. Ora pregavo e basta. La mia volontà era fare la volontà di Dio e non mi alteravo se le cose andavano di traverso. D'altronde, essendo stata così poco bene, speravo che Dio avesse accettato la mia offerta di vittima e si apprestasse a consumarla. Come questo mi sorrideva e come mi consolava di tutto. Se i poveri uomini, che si arrovellano tanto delle cose del momento, potessero capire e gustare quanto è soave e pacificatore il distacco dalla vita e da tutte le sue attrazioni, come resterebbero meravigliati. Essi pensano che il sacrificio e il dolore, qualunque sia la forma da essi presa, siano penosi a compiersi per l'anima generosa, come per le loro anime timorose di tutto, per non dire meschine. Ma sbagliano molto. Il sacrificio non è più sforzo. E il dolore non è più tormento per l'anima generosa, la quale vive in un'atmosfera e in una luce speciale, che rivestono sacrificio e dolore di una veste diversa da quella che appare agli occhi dei pusilli. Tutto perde in valore umano per l'anima vittima e tutto acquista in valore sopraumano. La salute o la malattia, la riuscita o la sconfitta di un dato lavoro, la gioia o la pena, mi sono indifferenti dal punto di vista umano e solo gradite se da esse può ottenere un bene soprannaturale. Di una cosa sola, anzi, l'anima generosa si preoccupa. Ed è della tema di non soffrire. In ciò sta il capovolgimento dei valori. Per l'uomo comune la tema di soffrire, anche la sola tema, è fonte di terrore. Per l'anima generosa la tema di non soffrire abbastanza causa di timore e di raddoppiamento di suppliche perché Dio le conceda la gioia di soffrire. Tutto il suo lavoro quaggiù si compendia nel desiderio di far cosa grata non a sé, ma a Dio. E se per raggiungere questo è necessario soffrire, sia benedetto il dolore. Donde l'incapacità dell'anima generosa di soffrire nel modo acerbo con cui soffrono i non generosi. Il dolore resta perché è inevitabile, ma non come nemico, come amico che ci aiuta a salire sempre più in alto. Il solo pensiero che questo dolore, abborrito da tanti, ci rende simili al Cristo e continuatori dell'opera di Lui, ci dà sete insaziabile di sempre nuove e più profonde sofferenze. E il riflettere che a noi, povere creature umane, labili, portate alla colpa, l'infinita misericordia concede l'onore di divenire simili a Lui nell'opera redentrice, concede di mescolare nel calice il nostro sangue al suo sangue divino, ci porta ad altezze vertiginose di amore e di riconoscenza. L'unica nostra paura è non già che il calice del dolore sia portato alle nostre labbra dalla mano di Dio, ma sia levato alle nostre labbra che non vogliono più conoscere altro sapore che non sia questo, gustato per la prima volta dal Redentore. L'anima generosa ha talmente annullato la sua volontà che da sé sola non si occupa di cercare né sofferenza né gioia. Si è donata, mani e piedi legati, in mano del dolce suo immolatore e solo lo supplica di non risparmiarla. Ogni nuova ferita è ai suoi occhi una gemma senza pari. E se le lacrime scendono, perché il dolore stritola le nostre fibre e la carne geme, a quelle lacrime umane si uniscono altre stille di pianto, di un pianto di gioia per la grazia di soffrire che Dio ci concede. Il primo supplizio dell'immolatore è quello dell'amore. Un amore così esclusivo, così possente, che da sé solo basta a consumare la vita. Il secondo è il dolore. Un dolore così proteiforme che senza l'aiuto di Dio ucciderebbe qualunque creatura umana. Il terzo supplizio dei supplizi è di vederci levato il dolore perché questo ci fa temere che Dio non ci trovi più degni di soffrire con Lui, per Lui e per le anime. Sono anni che io vivo così, avendo trovato in questa vita la mia pace. Essere anime vittime vuol dire essere anime penitenti come la Maddalena, pure come Agnese, perché la sofferenza purifica, fiduciose come Teresina. Essere anime vittime vuol dire essere nelle mani di Gesù come uno strumento che non si lamenta di essere usato. Essere anime vittime vuol dire aver capito dove è la via sicura per la vita eterna. Questa certezza mi addolciva ogni cosa, anche quella di vedermi sempre respinta da tutti, respinta in casa, respinta fuori di casa, respinta dai sacerdoti come dalle persone laiche. Pareva si fossero tutti dati la parola in questo senso. Ma mi restava Gesù e perciò. Alla fine del dicembre 1929 vi furono i santi esercizi per gli ascritti all'azione cattolica della mia parrocchia. Erano tenuti da Monsignor Sanguinetti. Li frequentai con piacere, dopo tanti anni che ne ero priva. Alla fine, in una lunga confessione, mi aprii col Monsignore. Ebbi la grazia d'esser capita da questo sacerdote. Rara grazia, perché fino a quel momento mi era sempre stata negata e Gesù solo era stato il mio direttore. Monsignor Sanguinetti mi fece parlare a lungo e poi mi impose come delegata di cultura delle giovani cattoliche. Allora dovettero bene accogliermi. Seppi farmi amare dalle circoline. Le dirigenti mi amarono meno per paura che io le avessi a soppiantare in quelle benedette cariche così desiderate dal loro piccolo cuore, che vedeva le cose da un punto di vista umano. Ma le circoline mi amarono molto e subito. Mi vedevano giusta. Esigevo ordine, studio, puntualità e obbedienza al regolamento. Ma la prima ad osservare tale ordine, studio, puntualità e obbedienza allo statuto ero io. E perciò mi seguivano. Guai se gli inferiori ci vedono colpevoli delle colpe che rimproveriamo a loro. È finita. Quell'anno la gara era sul sillabario del cristianesimo. Fu un piccolo trionfo. Quelli dell'Azione Cattolica Diocesana, che l'anno avanti avevano esaminato delle creature impreparate affatto, strabiliarono. Io fui contenta per le ragazze. Non c'è come il successo che sproni, specie quando si è ancora delle piccole anime, come erano le mie figlioline. Le premiai con dei libri, ossia premiai le meglio, quelle che avevano riportato buoni voti, sicura che l'anno dopo avrebbero fatto meglio ancora. Gli inferiori vanno tenuti con salda mano, ma che sia coperta di velluto. Devono credere di avere a che fare con una dolcezza, senza accorgersi che sotto quella dolcezza c'è una forza che in caso di bisogno si fa sentire. Ma già, quando veramente si ama coloro che ci sono affidati da Dio, si ottiene da loro quello che si vuole, senza ricorrere alla forza, specie quando i nostri pupilli sono anime giovani e prive dell'invidia, che è il serpe velenoso della società umana. Dove noi non arriviamo, arriva il Dio, e maestri e allievi crescono in sapienza e grazia al suo cospetto.